Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Luca Zuran al microfono ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa e in console Alberto Carlesi che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale della Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Noi oggi la dedichiamo interamente a un'organizzazione che ha un simbolo a tutti noi noto, quello del panda. Tra l'altro è proprio una notizia di questi giorni che il panda tutto sommato sembra godere di miglior salute in Cina e peraltro avete già capito che stiamo parlando di WWF in particolare Italia che compie proprio quest'anno 50 anni di attività, per l'esattezza compirà 50 anni tra qualche giorno, il 5 luglio, quindi abbiamo ancora qualche giorno, ma è tutto un anno evidentemente di celebrazioni. Abbiamo avuto tra l'altro ulteriori occasioni proprio di parlare di WWF, vale a dire World Wide Fund, che è nato ufficialmente a livello mondiale nel 1961 in Svizzera e ripeto in Italia vive da 50 anni e cerca di proteggere in Italia e nel mondo proprio l'ambiente, il pianeta in cui viviamo. E quindi dedichiamo questa giornata, tra l'altro, con colei che ho appena saputo compie gli anni nella stessa data del WWF. Non diciamo il numero degli anni, ma la data è la stessa, 5 luglio. Il 5 luglio il WWF compie 50 anni e la nostra gradita ospite che del WWF Italia è il direttore del programma di conservazione, è qui con noi in studio. Buongiorno Isabella Pratesi.
Buongiorno a tutti.
L'avrete già riconosciuta, è una voce ormai anche amica proprio della Radio Vaticana, biologa. Isabella, innanzitutto quando noi diciamo programma di conservazione, magari da un lato si comprende, però dall'altro non esattamente. Che cosa si intende?
Sì, è una parola un po' ostica, ma vuol dire la protezione di specie, habitat, ecosistemi nel pianeta, che poi è la protezione anche della nostra specie.
Esattamente, e noi per parlare di queste specie abbiamo scelto quest'oggi di concentrarci in una delle aree in cui in particolare il WWF è attivo, perché sono tantissime le scelte che avremmo potuto fare in tante parti del mondo. L'ambiente ha bisogno di protezione e anche di promozione per far comprendere quanto è importante le bellezze che all'interno di queste aree sono conservate, per l'appunto. E quest'oggi però abbiamo scelto un paese che tra l'altro ha una forte capacità di simbolismo. Quella è la Repubblica Centrafricana. Repubblica Centrafricana è anche Repubblica Democratica del Congo, ma in particolare sottolineiamo la Repubblica Centrafricana, che sappiamo, lo sanno bene i nostri ascoltatori, abbiamo dedicato tante trasmissioni a questo paese, ha vissuto negli ultimi anni una situazione estremamente drammatica, appunto anche dal punto di vista politico. Ci sono dei segnali ora che per fortuna sembrano andare verso il miglioramento, ma la situazione resta estremamente difficile e dura. Un momento di grande importanza anche qui, in particolare qui a Radio Vaticana, lo sappiamo bene, è stata l'inaugurazione di fatto del Giubileo dell'Anno Santo con Papa Francesco, che ha aperto le porte, la Porta Santa proprio della Cattedrale di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. E quindi ci fa piacere anche in questa puntata dedicata al WWF di concentrarci in quest'area. Perché andiamo in quest'area? Perché proprio nella Repubblica Centrafricana, insieme con la Repubblica Democratica del Congo, si trova il parco di Zangashanga. Spero di averlo pronunciato bene, adesso ne parlerà evidentemente meglio di me proprio Isabella Pratesi. Siamo nel bacino del Congo, un'area fortemente a rischio, secondo polmone verde, come si suol dire, del mondo, dopo l'Amazzonia, dove si sta vivendo una grave emergenza di bracconaggio. Abbiamo, ripeto, avuto occasione di parlarne. Isabella Pratesi, vorrei chiedere proprio un'introduzione per comprendere e far capire che cosa è il parco di Zangashanga e magari anche dare così una caratterizzazione a uno degli ospiti più importanti e magari nella specie specifica, vale a dire i gorilla. A te la parola.
Il parco di Zangashanga è proprio al centro del bacino del Congo. Il bacino del Congo, come benissimo hai detto, è il secondo più grande polmone verde del pianeta, ovvero quell'enorme estensione di foreste tropicali che servono a far respirare la vita, producono ossigeno, producono acqua, non soltanto per l'Africa, ma per tutto il mondo. E dentro questo territorio ci c'è una ricchezza di biodiversità inimmaginabile. Il territorio dei gorilla, il territorio degli scimpanzé, dei bonobo, degli elefanti di foresta, che drammaticamente sono oggi più che mai minacciati dal bracconaggio. Abbiamo avuto in questi ultimissimi anni, dal 2007 ad oggi, un'escalation del fenomeno del bracconaggio legata a un enorme collegamento internazionale, legata anche purtroppo a problemi di terrorismo, perché sappiamo che gruppi terroristici si finanziano con l'uccisione, col bracconaggio di animali. Pensiamo soltanto all'avorio, pensiamo al corno di rinoceronte, pensiamo alle pelli e alla carne di animali protetti e importanti. Ecco, tutto questo sta producendo un effetto drammatico nell'area di Zhangashanga, che è un'area che invece dovrebbe essere destinata alla protezione, alla conservazione, alla tutela di animali che sono un elemento importantissimo per le comunità locali, perché le comunità della Repubblica Centrafricana non possono che ipotizzare un futuro diverso, un futuro basato sulla conservazione e protezione delle ricchezze naturali.
E in particolare dicevamo che uno degli animali più conosciuti e importanti proprio in quest'area è il gorilla di pianura occidentale. Io ho imparato tante cose documentandomi, perché evidentemente esistono i gorilla di montagna, ma esistono anche i gorilla di pianura occidentale e orientale. Per quanto riguarda quelli di pianura occidentale, che sono particolarmente presenti, evidentemente importanti per Zhangashanga, ebbene il 60% è scomparso nel corso dei soli ultimi 20-25 anni. Vi rendete ben conto, anche collegando questo a quello che ci ha appena detto Isabella Pratesi a proposito di bracconaggio, quale sia la necessità di rendere sempre più forte un piano di protezione, ed è lì che quindi il WWF opera. In che modo? Perché non è semplice montare un piano di protezione, soprattutto quando ci sono interessi come quelli che hai ben specificato. Ecco, come, in che cosa consiste questo programma di protezione e come riuscite a portarlo avanti?
In una parola semplice, noi quello che facciamo è cerchiamo di far capire alle comunità locali il valore di questi animali, e in particolare partiamo dal gorilla. Il gorilla per loro era una specie da cacciare, una specie da rivendere poi a questi gruppi criminali che ne fanno profitto, e insieme a noi invece hanno capito che la protezione del gorilla, la protezione di queste comunità di animali meravigliosi, può produrre invece uno sviluppo diverso, un'economia duratura, un'economia che noi chiamiamo verde. E quindi insieme abbiamo iniziato a proteggere i gorilla attraverso un percorso che si chiama abituazione. Cos'è l'abituazione? È far capire ai gorilla che può finalmente aver fiducia nell'uomo, perché sono animali molto consapevoli, i gorilla sono animali molto evoluti, e fargli capire che l'uomo non era più soltanto il nemico, il bracconiere che era nella foresta per ucciderlo, ma un uomo che invece lo rispettava, che cercava di proteggerlo, e che quindi insegnare al gorilla al fatto che ci sono degli uomini, dei ricercatori, delle comunità locali che faranno il possibile per proteggere. Il programma di abituazione lo stiamo portando avanti ormai da più di 20 anni, e abbiamo creato un legame particolarissimo fra questi nuclei di gorilla Zhangashanga e fra le comunità e la comunità locale. Abbiamo creato un piccolo ritorno economico attraverso il turismo, abbiamo creato soprattutto attenzione da parte del governo e da parte della comunità internazionale rispetto al fatto che questi animali sono così importanti per chi vive in quelle foreste. Queste sono le foreste dei pigmei, sono le foreste dei baka, che amano le loro foreste, che danno un valore enorme a quegli ecosistemi e che purtroppo negli anni hanno visto distruggere molto di questi ecosistemi, e adesso stanno trovando insieme a noi una soluzione.
E tra l'altro questo programma di abituazione che ci ha spiegato bene Isabella Pratesi ha già dato i suoi frutti anche in altre zone vicine, come il parco del Virunga, che lo ricordiamo si estende tra Ruanda, Uganda e Repubblica Democratica del Congo. Tra l'altro sarà proprio in quella zona che Isabella Pratesi spegnerà le candeline per il suo compleanno e anche quelle del WWF Italia, ed è il motivo per cui dedichiamo oggi questa puntata, perché insomma, in poche parole, il 5 luglio, la data che abbiamo ricordato prima, Isabella Pratesi sarà proprio nel Virunga. Parlo del Virunga perché è uno dei parchi che ha già dato dei risultati importanti a livello di ritorno turistico per l'intera comunità che vi abita, perché sono sempre più i turisti che tra l'altro tornano in queste zone, in particolare in Ruanda dopo il genocidio genocidio evidentemente, e quindi attraverso anche un'adeguata attenzione alla natura, quindi un rapporto anche dopo l'abituazione con i primati, in questo caso i gorilla, ecco, le persone che vanno in questi luoghi possono vivere delle esperienze che solo in questi luoghi si possono vivere. Senza una protezione come quella di cui stiamo parlando quest'oggi, questo non potrà accadere. Isabella, rispetto anche a quello che state portando avanti, evidentemente gli interessi, diciamo, sono estremamente forti, riguardano i gorilla ma anche gli elefanti, i rinoceronti, per esempio, per dire altre due specie particolarmente sofferenti in questo senso e a rischio. Perché però invece la protezione, l'esistenza di un parco sono effettivamente importanti per la comunità, e quindi con una lungimiranza si può far comprendere alla gente del posto che un parco significa anche la possibilità di rimanere in sede e magari anche di poter dar da mangiare alle proprie famiglie?
Beh, torniamo nel parco del Virunga, dove appunto sarò fra qualche giorno, e il parco del Virunga è proprio un esempio incredibile di come la protezione possa creare benessere. Siamo in Ruanda, un paese che ha sofferto enormemente, siamo nella Repubblica Democratica del Congo, un altro paese che ha sofferto eccidi, ha sofferto veramente, sono morte milioni di persone. Ecco, questo piccolo parco è riuscito, attraverso la protezione della natura, a creare scuole, a dare energia ai villaggi, a creare posti di lavoro, a far vedere che il parco è anche legalità, quindi il parco è anche una difesa dai soprusi di chi, venendo da fuori, vuole sfruttare illegalmente le risorse naturali, penso anche alle multinazionali. È una difesa al terrorismo, perché sappiamo che il parco ha ricacciato i gruppi terroristici che cercavano di installarsi in quei territori. Insomma, il parco è veramente un nucleo cruciale per le comunità locali, intorno a cui trovare e ipotizzare uno sviluppo diverso. E la stessa cosa noi vogliamo che accada nella Repubblica Centroafricana, nel parco di Zhangashang. Abbiamo fatto degli enormi passi e ne approfitto per ringraziare i 100.000 italiani che, anche seguendo la trasmissione qui a Radio Vaticana, hanno aderito alla nostra campagna contro il bracconaggio nel parco di Zhangashang. Sono 100.000 italiani che ci permetteranno di creare realtà incredibili, di rafforzare il nostro controllo, di aiutare i bambini affinché capiscano il valore delle loro foreste, del loro gorilla, di fare studiare questi bambini, e ci permetterà di essere vicino alla gente, vicino agli animali.
E tra l'altro aggiungo una piccola, se mi è concesso, parentesi personale, avendo avuto la possibilità di recarmi nel Virunga, proprio in Repubblica Democratica del Congo, nella zona di Goma, ho potuto notare io stesso quanto conti anche creare un orgoglio proprio della gente del posto per quello di bello, di estremamente, di unico, di meraviglioso che hanno. Quindi vedere anche i ranger, le guardie del parco, che con tale attenzione seguono proprio il programma di abituazione e poi portano i turisti che effettivamente hanno l'avventura e la possibilità di andare in questi luoghi, è di per sé un momento quasi commovente di fatto, e che riunisce anche in senso geografico popolazioni tanto differenti. Quindi un'esperienza che ho potuto e ho avuto la fortuna di fare, toccare con mano. Ritornando poi al discorso del bracconaggio, peraltro, Isabella Pratesi, parliamo dell'Africa, effettivamente anche di altre zone nel mondo. Peraltro, venendo anche a casa nostra, non possiamo dire che l'Italia è priva del fenomeno bracconaggio. Esistono anche qui parchi importanti, basti pensare al più antico, quello nazionale d'Abruzzo, non lontano da dove vi parliamo. Ebbene, per quanto riguarda il bracconaggio, anche in Italia c'è un lavoro da fare.
Un enorme lavoro da fare, anche proprio di educazione della gente alla protezione della fauna. E pensate che in Italia ancora oggi ogni anno vengono uccisi illegalmente dai 3 agli 8 milioni di uccelli che fra l'altro attraversano il nostro paese nella loro lunga migrazione dall'Africa all'Europa. Ogni anno vengono uccisi dall'uomo fra i 300 e 400 lupi, questo animale meraviglioso. Pensiamo soltanto al lupo e a San Francesco, che sta tornando nei nostri boschi per fortuna, ma che viene spietatamente ancora oggi ucciso da lacci, da veleno, da carabine. Pensiamo anche a volte quando vengono uccisi gli orsi. Purtroppo il fenomeno del bracconaggio è un fenomeno endemico in tanti paesi, e soltanto una rivoluzione culturale, soltanto facendo capire il valore che hanno questi animali per il nostro futuro e per il nostro benessere, riusciremo a sconfiggerlo e a riportare il paese verso un'assoluta conservazione della sua natura. natura.
Ecco, però cosa si può rispondere a coloro che magari dicono sì, pelli, però lupi e orsi poi magari attaccano invece i greggi o gruppi di animali che sono, diciamo, fanno parte anche di quello che le famiglie dei contadini, dei coltivatori, degli allevatori hanno in quelle zone. Ecco, qual è una risposta che si può dare a chi porta questa istanza?
Chi porta questa istanza sa già che il fenomeno della predazione di lupi, soprattutto su animali domestici, è molto ridotto. Gran parte delle predazioni vengono fatte dagli animali ibridi, ovvero da incroci fra lupi e cani domestici. Questa ibridazione ne siamo noi responsabili perché non abbiamo prevenuto l'incrocio. E fondamentalmente un modo per prevenire è quello di controllare e di gestire le proprie greggi, i propri animali domestici, con attraverso recinzione elettrificata, attraverso controlli diversi. Certo, dobbiamo tutti fare un piccolo sforzo, ma d'altronde il territorio e la natura è dell'uomo come anche degli altri animali.
Isabella Pratesi, tornando più a un discorso in ambito internazionale, il 2015 è stato un anno molto importante, è stato un anno cerniera tra gli obiettivi del millennio e la nuova agenda 2030 di obiettivi sostenibili che è stata adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite. La COP21, la conferenza in sintesi per la lotta contro i cambiamenti climatici, che ha visto un documento finale adottato all'unanimità, la pubblicazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, tutti elementi che si possono connettere con quello che per esempio porta avanti WWF e WWF Italia da 50 anni?
Assolutamente sì, dobbiamo dire che il fatto che ad esempio gli obiettivi di sviluppo sostenibile parlano molto fortemente di conservazione delle foreste, degli animali, di lotta al bracconaggio, perché hanno capito, le nazioni hanno finalmente capito che sottrarre alla natura, distruggere la natura ha come prima conseguenza la povertà e ha come prima conseguenza un impatto enorme sui sistemi anche umani. Quindi io credo che questo cambiamento culturale sia stato portato avanti anche grazie all'intervento del WWF. Devo dire, io sono stata enormemente emozionata quando ho visto qui proprio nel colonnato di San Pietro vedere proiettate immagini di animali. Abbiamo visto proiettato l'immagine del lupo, l'immagine di natura meravigliosa italiana e internazionale, una dimostrazione che anche il Vaticano, che anche il Papa conosce il valore della natura.
Ecco, Isabella Pratesi, tra l'altro l'abbiamo già detto, ma sottolineiamolo ancora di più, la presenza della piccola e della grande fauna in questi grandi parchi significa anche la conservazione e l'arricchimento stesso di questi che sono i grandi polmoni verdi. Invece l'eliminazione significa l'abbandono e la perdita di questi preziosi serbatoi.
Assolutamente sì, perché questi animali, penso agli elefanti, diciamocelo, gli elefanti ogni anno vengono uccisi 30.000 elefanti in Africa dal bracconaggio, abbiamo perso quasi il 70% degli elefanti in Centro Africa, quindi stanno drammaticamente diminuendo, ma sono animali cruciali per il mantenimento degli equilibri delle foreste. Senza elefanti, senza gorilla, le foreste non si rigenerano e quindi abbiamo anche un vero e proprio impoverimento della foresta, e quindi a questo succede la siccità, succedono carestie e succedono tutte quelle conseguenze drammatiche sul benessere delle comunità locali.
Tra l'altro aggiungiamo altri dati. In Tanzania 60% di perdite di elefanti in 5 anni, in Mozambico il 50% sempre in 5 anni, quindi stiamo parlando di in Asia la popolazione di tigri si è ridotta del 97% nell'ultimo secolo, insomma sono cifre che ci devono far riflettere naturalmente. In questo senso, in questo anno così importante per il WWF Italia, il 50° di fatto di operatività, quali sono i cavalli di battaglia, i punti su cui si basa il vostro messaggio?
La protezione delle foreste. La protezione delle foreste è uno degli elementi cruciali del futuro del pianeta, perché proteggere le foreste vuol dire proteggere le comunità che vivono nelle foreste, vuol dire proteggere il clima, perché le foreste sono così collegate al clima. E l'altro obiettivo cruciale è quello di fermare il bracconaggio e fermare il commercio illegale di animali nel mondo. Io credo che quando avremo raggiunto questi due elementi della nostra sfida saremo un passo enormemente più avanti e avremo fatto un gran bene non soltanto alle comunità che vivono di queste risorse, ma tutto il pianeta.
E tra l'altro proprio in questo anno vogliamo ricordarlo anche ai nostri ascoltatori che vivono in Italia, il WWF ha deciso, il WWF Italia, di lasciare aperte gratuitamente ogni prima domenica del mese le famose oasi del WWF, che tra l'altro possono essere facilmente individuate nella mappa presente sul sito, le 3 W. punto www, evidentemente per wwf.it, quindi tante W, ma soprattutto la mappa delle oasi. E questa è un'iniziativa importante. Indicazioni, istruzioni per l'uso per meglio godere di questa iniziativa?
Soprattutto consultare il nostro sito e avere tanta voglia di conoscere questa natura italiana che è meravigliosa. Non sono tante le occasioni per portare i propri figli, per portare la famiglia a contatto con uccelli, zone umide, boschi, farfalle, e imparare a conoscere questa ricchezza, perché sono i nostri fratelli minori, come ha detto benissimo il Papa, e vanno conosciuti, vanno amati e vanno protetti. Quindi colmare quella distanza che si sta creando fra l'uomo e la natura. Dobbiamo colmare e fare tutti gli sforzi per farlo, e per farlo dobbiamo andare in natura, dobbiamo annusarla, dobbiamo toccarla, dobbiamo imparare a conoscerla, dobbiamo amarla, per ricordandoci che è una ricchezza enorme.
Ecco, in conclusione, Isabella Pratesi, WWF, WWF in Italia, evidentemente lavora insieme con altre associazioni, istituzioni, enti di ricerca e aziende, però per, di fatto poi ognuno di noi, ogni individuo, anche ricollegandosi a quello che abbiamo detto sui nuovi obiettivi di sviluppo, sulle parole espresse nell'enciclica Laudato, sì, che cosa può fare ognuno di noi e che cosa dovrebbe fare ognuno di noi per andare in linea con quello che in fondo stiamo dicendo oggi?
Iniziare a rispettare le risorse naturali. Il pianeta è ricco di doni incredibili, l'acqua, le foreste, l'ossigeno. Non dobbiamo sprecare tutto questo, quindi sprecare il meno possibile anche nella nostra vita quotidiana. Non sprecare acqua, non sprecare energia, non sprecare carta, perché sono tutte risorse del pianeta. E un altro elemento importantissimo è quello, ad esempio, di cercare di acquistare prodotti, se vengono dal terzo mondo, che siano certificati. Il legno certificato è cruciale, perché è un legno che viene da foreste gestite senza illegalità, gestite rispettando il benessere delle comunità e della natura.
E tra l'altro tenere, giustamente ricordava proprio prima del collegamento Isabella Pratesi, il fiato sul collo a coloro che ci rappresentano, perché poi mettano in pratica i tanti, perché spesso poi vengono presi degli impegni anche molto belli a livello teorico, però che questi impegni poi vengano mantenuti ed attuati, questo è un altro discorso, ed è anche il nostro potere fare il più possibile per richiamare alle proprie responsabilità coloro che quegli impegni hanno preso, proprio rappresentandoci. Quindi questo è anche un altro elemento importante, può costare un po' di fatica, di sacrificio, però è importante farlo, come è anche importante documentarsi, conoscere di più, e perché no anche su WWF e WWF Italia, di cui ricordo ancora il sito, le 3w.wwf.it. noi a questo punto facciamo i migliori auguri per i 50 anni di WWF Italia e per un punto interrogativo di anni per Isabella Pratesi. Entrambi comunque compiono gli anni il 5 luglio, e Isabella Pratesi lì festeggerà rappresentando proprio il WWF Italia nel Parco Virunga. Quale miglior posto, Isabella?
Assolutamente il migliore.
Forse insieme al Parco Zangashanga, per chi volesse scoprire tra l'altro come si scrive, noi lo scriveremo correttamente sul nostro sito internet, che tra pochissimo ricorderò. Ora però voglio ancora una volta salutare e ringraziare per la sua presenza con noi qui in studio Isabella Pratesi, direttore della conservazione di fatto dei programmi di conservazione di WWF Italia. Grazie.
Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands.